Dunque, benvenuti a tutti e in particolare agli ospiti che non frequentano d'abitudine Mecri. E il ciclo che comincia oggi, condotto da Tommaso Di Dio, si colloca nel quadro delle prospettive. Le prospettive sono cicli di incontri qui a Mecri che, nel quadro delle attività proposte, suggeriscono dei punti di vista, dei fuochi prospettici, appunto, a partire dai quali si possa osservare, come in un caleidoscopio, il tema che poi è il tema conduttore di tutte le attività di Mecri di quest'anno. I soci lo sanno, il tema è la misura, la legge, la norma, la regola. E Tommaso infatti ha scelto a suo tempo come titolo per questo ciclo tra il dire e il fare, alla ricerca della legge profonda della scrittura poetica. E mi colpiva l'inizio, per chi lo ha letto, per chi non abbia il programma, se volete poi lo potete prendere, il programma delle attività di Mecri. Mi colpiva invece, forse anche a voi è accaduto lo stesso, l'esergo della piccola presentazione di Tommaso, che è: la poesia è presa in trappola. La poesia è presa in trappola, continua ovviamente, però mi piaceva, mi colpiva questo passaggio, anche perché in rapporto al tema della norma, della legge, della misura, di ciò che contiene, di ciò che appunto regola, l'immagine della trappola mi sembrava praticamente efficace. Ora non so come Tommaso sceglierà di condurre il discorso. E sapete, come sempre, che facciamo una pausa dopo che Tommaso avrà presentato il percorso di questo pomeriggio, e poi potremo, credo, chiacchierare assieme. Vi ricordo che il ciclo è composto da 3 incontri e i prossimi si svolgeranno il 24 marzo e il 7 aprile, sempre dal 17 alle 19:30, e saremo, mi hanno telefonato Tommaso, no, Enrico e Francesco, che uscivano dal consiglio di classe, non pensavano di riuscire ad arrivare, quindi mi hanno preannunciato che invece, scapicollando, se arriveranno alle 5:30 suoneranno, quindi verremo interrotti soltanto per questo motivo. Allora lascio qui e buon lavoro.
Buonasera e grazie innanzitutto della fiduciosa presenza, che è più vasta e più ampia di quella che il mio povero cuore tremante possa sopportare, ma accetto comunque la sfida, insomma. Allora sì, poesia e legge, saranno 3 incontri. In questo primo ho deciso di, in qualche modo, un po' riorientare, no, quella mappa a cui Florinda accennava prima, che era stata decisa tempo fa, quando altre urgenze mi animavano, e ne tengo conto. Tra il dire e il fare sarà ancora in qualche modo la bussola di questi 3 incontri, però insomma divisi, saranno distribuiti all'interno delle 3 sessioni in maniera forse non equa. Cioè, in questa prima sessione tenderò a leggere poche poesie, o meglio, le leggeremo, saranno più frammenti che testi integrali, e leggeremo solo un testo davvero dall'inizio alla fine, e sarà soltanto appunto la fine di questo nostro incontro, no? Quindi solo un testo di poesia, mentre il prossimo incontro, venerdì prossimo, sarà più concentrato su un libro, ecco, un'opera di poesia singola, e quindi avremo modo più di leggere e di ascoltare, ecco, la voce di un poeta. Allora, poesia e legge. Io partirei da questo che sembra da subito, no, una bizzarra vicinanza. Poesia e legge, addirittura bizzarra e forse anche sospetta vicinanza, io direi, perché insomma poeti legislatori, dai, insomma, è una cosa che raramente abbiamo modo di sentire. Abbiamo avuto modo pochissime volte di sentire poeti legislatori e, come dire, dare in mano la possibilità di condannare qualcuno, ma non poeta. Insomma, oggi sembra quasi una boutade, sembra quasi un aspetto comico. L'unico serio accordo fra poesia e legge, Ave, Cesare, dai,
Cesare, Cesare.
Esatto,
cioè,
uno dei rari accordi, insomma, ecco così, ecco, per anche buttarli un po' a ridere, appunto, è Mario Luzi, il destinatore a vita, no? Uno dei pochi casi in cui il poeta è stato, no? È stato veramente nel luogo dove le leggi si fanno, in qualche modo, no? Ecco, l'ultimo esempio, ecco, giusto una piccola nota, la riforma alla Costituzione che non è passata prevedeva l'abolizione dei destinatori a vita, no? Quindi anche quest'ultimo residuo di possibilità del poeta di stare, no? Di essere presente in quanto poeta proprio, no? In quanto scelto per merito della sua poesia, no? Nel luogo dove si fanno le leggi, ha rischiato, no? Di essere cancellato per sempre. Però questa idea di poesia e legge che oggi può apparire appunto bizzarra, stravagante, che non accade praticamente insomma da nessuna parte negli stati occidentali, ecco, invece nella mia vita a me è caduto di trovarla scritta, questa vicinanza fra poesia e legge. Quindi per iniziare volevo raccontarvi da dove proprio per la prima volta io ho letto la vicinanza fra poesia e legge, ed è stato all'università quando studiavo appunto lettere qui a Milano. Io mi sono laureato con un'allieva di uno studioso che ha insegnato a Milano, che è Franco Brioschi, che in un suo testo lavorava su una nozione che aveva ricavato da uno studioso di retorica, che è Lausberg, nel 1949. Questo studioso di retorica aveva in qualche modo coniato questa nozione, ovvero i testi di riuso, i discorsi di riuso. Lui opponeva questi discorsi di riuso ai discorsi di consumo, no? E usava queste parole: il discorso di riuso è un discorso che viene tenuto in tipiche situazioni, solenni, celebrative, periodicamente o irregolarmente, dallo stesso oratore o da oratori che cambiano. Esso mantiene la sua usabilità per dominare, una volta per tutte, queste situazioni tipiche, all'interno di un ordine sociale che si presume costante. Discorso di riuso, no? Lui oppone appunto al discorso di consumo, che è quello che una volta detto si esaurisce, insomma, nel detto, nel dirlo. Il discorso di riuso sono tutti quei discorsi che invece, come dire, non si esauriscono nell'averli detti, ma si preservano per future occasioni, come dice lui, solenni, virgola, celebrative, in cui il testo può essere riutilizzato. Ed egli proprio diceva: tre sono i discorsi principali di riuso, no? Le scritture sacre, le leggi, i testi letterari. Ecco qui la prima volta che io ho trovato tecnicamente nel mio povero percorso di studi giovanile la vicinanza fra questi tre testi, no? Le scritture sacre, le leggi, molto interessante, le scritture sacre, leggi e i testi letterari. E io ovviamente, che sono strabico per la poesia e maniaco, ho letto poesia, testo letterario, poesia, ma non anche per un attimo immaginato che qualcuno potesse ripetere un romanzo da inizio alla fine, del resto non credo si faccia. Invece ancora si fa con i canti di Dante, no? Per esempio, no? Quindi io il testo letterario l'ho visto soltanto anche coi romanzi. Sì, qui abbiamo la romanza. Sì, anche coi romanzi più raro, no? Sessioni celebrative in cui si legge tutti i promessi sposi dall'inizio alla fine.
Fuori tu hai. Ma la celebrativa viene rappresentata per sessione celebrativa.
Sì, sì, sì,
se
no,
per sessione celebrativa intendi l'atto compiuto, no? Cioè, la sì, può essere
una lunga estesa, no? Può essere anche la lettura privata, un atto celebrativo, appunto, no? Certo. Insomma, in questa definizione di discorso di riuso e discorso di consumo, già molte cose, insomma, sono dette, date per scontate. Una definizione, vabbè, del 1949, ripresa da Brioschi, questo appunto studioso di letteratura negli anni 80, insomma, del Novecento. Ma ovviamente, se noi andiamo indietro nella storia, anzi, più andiamo indietro, più le testimonianze di poeti e legislatori si moltiplicano, proprio iniziano a proliferare in maniera anche quasi imbarazzante, no? Cioè ci troviamo sempre di fronte a società in cui il legislatore, colui che racconta la legge, dà la legge, concede la legge, affida la legge, fa sì che la legge venga messa in atto, sia un poeta. E qui, senza, come dire, i rishi vedici, appunto, come esempio in una cultura altra, molto lontana, quella indiana, per esempio i rishi sono dei veri e propri poeti che in grazia del loro tepore, del loro ardore, come diceva Cacalasso, no? Videro gli inni e vedendoli li resero possibile, resero possibile il loro canto. E oltre a Rishi, ma se andiamo anche indietro, abbiamo i nostri, nella nostra cultura, no, a lungo, no, il testo omerico, il testo di Esiodo è stato un testo che, da cui si è attinto, no, si è attinto un valore morale, no, l'idea dell'essere, della poesia, essere la sede, no, in qualche modo depositaria della legge di vita, di come si dovrebbe vivere, di come si deve vivere, no, gli usi e costumi della legge. Ma una figura, secondo me, o meno mi ha intrigato accendere un faro su questa figura, una figura secondo me si situa in una soglia particolare fra questo mondo arcaicamente lontano di legislatori, poeti, e un mondo in cui noi riusciamo già a vedere in azione qualcuno che era poeta e al contempo scrittore di leggi, no? Facitore di leggi. E questa figura nella nostra cultura occidentale, cioè nella cultura greca, a me pare di vederla nella celebre figura di Solone, no? Tutti voi forse avete presente questo nome, no? Appunto, tecnicamente poeta, è uno dei, come dire, dei primi, no, poeti del canone lirico greco, e al contempo però si studia a scuola la sua riforma, le sue leggi, no? Quindi il legislatore, pienamente legislatore, cioè non è una figura che ha dei tratti chiaramente leggendari, no? Assolutamente sì, fa parte dei sette sapienti, no? Della tradizione della cultura greca, ma al contempo è un uomo storico, pienamente storico, che agisce nella storia, che ha agito nella società, nella sua città, in Atene, e ha fondato delle leggi, no? Cioè la società gli ha affidato concretamente la scrittura, è tra l'altro già uomo della scrittura, pienamente delle leggi, ed è curioso sapere dove poi queste leggi fossero scritte, no? Ok, allora, quindi Solone figura intermedia, secondo me, no? Fra un leggendario cantore, no? Appunto, di cui noi facciamo fatica anche a vedere i contorni, e il poeta, quindi il poeta profano, il poeta moderno, no? Ecco, Solone è in questa soglia, qualcuno che vive di questa ambiguità ancora, forse di questo passaggio. Tant'è vero che, per esempio, Colli, studioso di sapienza greca, non lo inserisce nel suo canone dei sapienti. Non lo inserisce, eppure però se noi apriamo il primo libro, insomma, della sapienza greca, in apertura il primo nome di autore che incontriamo è proprio Solone. Solone è ricordato in quanto Colli opponeva nella figura di Solone il sapiente politico, che a lui evidentemente non interessa, con il sapiente, come dire, privo di specificazioni, il soltanto sapiente, si esprime così Colli, no? E si sta riferendo a Epimenide, no? Uomo mantico, appunto, profeta, poeta, appunto queste figure arcaico-leggendarie, che viene da Creta, viene da cultura del labirinto, la cultura di Minosse, e che porta, chiamato da Solone, secondo la leggenda, ma pare sia vero, Colli dà valore storico a questa storia, invitato da Solone per risolvere una crisi sacra, diciamo così, che si era aperta nella città di Atene. Quindi Solone è anche in questo senso una figura, come dire, di soglia, perché è in contatto colui che chiama la cultura precedente, no, cultura di Epimenide, ma non è più partecipe di quella sapienza arcaica. E questa oscillazione, questa ambiguità di Solone la ritroviamo anche nella sua biografia. La sua vita è una delle opere letterarie più belle, insomma, di Plutarco, La vita di Solone, un'opera molto, molto, molto affascinante, che è anche un po' la fonte principale delle leggende biografiche intorno alla sua figura. E ci dice Solone che, Plutarco ci dice di Solone, che lui era nobile, ma dovette occuparsi di mercatura. Quindi viveva, era nobile, e l'aristocrazia era solitamente legata alle rendite agricole, e invece no, lui dovette lavorare. Quindi anche questo è una figura ambigua, no? Un nobile che conosce il lavoro, conosce, e non un lavoro qualsiasi, il lavoro del mercante, a che fare col mare. Uno dei frammenti più celebri di Solone è proprio legato al mare. Dice: il mare è il più giusto degli elementi. Come vedete, il mare, no, entra in contatto col tema della giustizia. Il mare, no? La critica pare si sia scannata intorno al valore di questo giusto, il più giusto degli elementi, il mare, proprio il mare, che invece pare imprevedibile, no? Nelle sue onde, nella sua capacità di uccidere e di sommergere le imprese più sicure, e invece più giusto degli elementi. perché appunto quando equo non è toccato dal vento, no, rappresenta in qualche modo nella natura l'equivalente della giustizia sociale. Ecco, no? Solone, questa figura, vede nella natura, no, un principio che è applicabile nella vita sociale della città, no? E appunto partecipe di questa ambiguità è un aristocratico che scrive poesia, no? Scrive poesia e dice che all'inizio, Plutarco sempre ci ricorda, che scrive poesia quasi un po' per ozio, cioè senza una vera e propria dedizione eccessiva. Lo fa perché è incuriosito, lo fa perché è incuriosito anche di questo mezzo. Il metro, insomma, in cui si esprime maggiormente è quello elegiaco, no? Vabbè, questo è, lo troviamo scritto, quindi quello che avveniva solitamente nei simposi, no? La lettura dell'elegia era quella legata al simposio, no? al ritrovo, no? Come dire, di queste famiglie. Bene, ma come inizio la carriera politica di questo aristocratico che scrive versi, che deve lavorare, com'è che arriverà, no, al punto di essere nominato arconte e addirittura di fondare una delle riforme, no, più importanti del sistema della città di Atene. Beh, allora, l'inizio, come dire, della sua attività politica, il racconto intorno a questo inizio è molto bello, a me ha colpito e mi ha spinto addirittura a introdurlo come inizio di questa nostra conversazione e questo nostro lavoro, ed è legato alla lotta fra Atene e la città di Megara per la contesa di un'isola, che era appunto fra le due, che era l'isola di Salamina. Così dice che questa guerra, la storia di questa guerra è intricatissima, non la stiamo a accennare, forse non è neanche oggetto di nostra in questo momento riflessione, ma sappiamo che è una guerra che è iniziata prima di Solone, e quindi una guerra che si trascinava da tanto tempo e che vedeva alterne vicende, così alterne che a un certo punto gli ateniesi fecero una legge, no? Fecero una legge che proibiva a qualsiasi cittadino di parlare di questa guerra o di proporre di ricominciare questa guerra contro Megara per la contesa di Salamina. Bene, Solone si narra che è infastidito da questo divieto, e perché lo trova disonorevole per la sua città, e in qualche modo confortato dal fatto che molti giovani come lui evidentemente avrebbero voluto riprendere questa guerra, bene, seguiamo la parola di Plutarco. Quando poi gli ateniesi si stancarono di condurre una guerra lunga e difficile contro i megaresi per l'isola di Salamina e vietarono con una legge, pena la morte, di proporre ancora a voce o per iscritto che la città rivendicasse Salamina, Solone, insofferente di quel disonore e vedendo che molti dei giovani volevano un avvio per la guerra, ma a causa della legge non avevano il coraggio di prendere essi stessi l'iniziativa, finse di essere uscito di senno. E dalla sua casa si diffuse per la città la voce che era impazzito. Poi compose in segreto una elegia, la imparò così da poterla recitare a memoria e improvvisamente si precipitò nell'agorà con un berrettino in capo. Accorse una gran folla ed egli, salito sulla pietra dell'araldo, intonò l'elegia di cui questo è l'inizio. Io stesso vengo, araldo dall'amata Salamina, ed ho composto un canto cosmo di parole anziché un discorso. E va avanti, vedete, non il frammento purtroppo si ferma qui. Questa poesia si intitola Salamina, dice Plutarco, ed è di 100 versi, composti con molta grazia. Quando il canto fu terminato, gli amici di Solone cominciarono ad applaudirlo, mentre soprattutto Pisistrato spronava i concittadini e li esortava a dar retta alle sue parole. Gli ateniesi abrogarono la legge e ripresero la guerra. Quindi una poesia, una follia di Solone fa sì che la legge si sovverta. Questa legge che era scritta appena la morte, pure basta, no, che Solone salga nell'agorà, componga un testo poetico di 100 versi con il berrettino in capo, no? E questo canto, no, questa poesia, questa elegia fa sì che bam, la legge si cancelli, non ci sia più. Allora, come vedete, qui qualcosa di curioso c'è dietro questo racconto, a me sembra, no? Che conforta quella mia suggestione di Solone figura di passaggio, no? Forse figura che possiamo ancora comprendere, no? Nel nostro mondo. E questa follia di Solone, insomma, il tema della follia di Solone è diventato proverbiale nella cultura successiva, è diventato quasi un aneddoto divertente che tutti poi trasmettono. Lo trasmette Cicerone e dice proprio, lo fa furbo, dice Solone furbo, no? Furere se simulavit, no? Simulò di farsi folle. Viene vista come, no, particolare competenza politica, no? Furbizia politica, questa simulazione della follia. E anche Giustino, questo tardo storico che raccoglie in epitome, insomma, una lunga storia, racconta la subitam demenzia, no? L'improvvisa follia, che simulò un'improvvisa follia Solone, affinché, no, con strani versi suadesse, portasse a sé il popolo, no? Allora, questa immagine di una simulata follia, beh, in qualche modo ricorda molto una copertura, diciamo così, è come se già Plutarco in qualche modo deve cambiare un po' i termini, deve mascherare quello che veramente è accaduto, in che senso simulare una follia. Forse Solone si stava, questo stesso Solone che poi compose, grazie anche alla sua ottima guida di questa guerra, diventò prestigioso, gli fu affidata la riforma soloniana, no? Ecco, forse in qualche modo Solone non era, non dovette fingere una follia, ma era la stessa poesia che era legata, no? A doppio nodo col tema della follia, della mania, no? Qui riemergono anche, per chi ha seguito l'incontro, no, di Enrico Redaelli, e il tema dell'eccezione della legge, insomma, in questo episodio è quasi, no, perfettamente compreso. Allora, quindi questo stesso autore che si finse folle, ma appunto forse sotto questa veste c'è un modo di indicare l'ispirazione poetica, la mania poetica, è lo stesso autore che appunto poi scrisse la celeberrima elegia sull'eunomia, appunto, sul buon governo, sulla giustizia, che recita così. La voglio leggere, vabbè, insomma, si potrebbero dire tante cose su questa poesia, ma dobbiamo correre un po', ma mi interessa perché ha, come dire, uno dei punti centrali è proprio la guerra civile, no? Con cui il professor Sini ha in qualche modo inaugurato, no, il seminario quest'anno sulla giustizia. E proprio dice: così il male pubblico raggiunge in casa ciascuno e la porta del cortile non riesce a trattenerlo. Oltre l'altro muro salta e ti stana comunque, anche se ti sei rifugiato nella parte più interna della casa. Questi insegnamenti l'animo mi spinge a dare agli ateniesi. Cattivo governo genera molti mali alla città. Buon governo ogni cosa fa vedere corretta e in ordine. Spesso attorno agli ingiusti getta ceppi, leviga le asperità, fa cessare l'alterigia, oscura la tracotanza, dissecca i germogli nascenti della sventura, le storte sentenze raddrizza, mitiga le azioni superbe, interrompe le opere della discordia, pone fine al rancore della funesta contesa, la giustizia, no? Il buon governo. Sotto di esso tutto è per gli uomini ordinato e assennato. Ordinato è proprio artia, no? Quindi il legame con la buona commessura delle parti, no? Tutto è ben connesso, diciamo così. Quindi la radice dell'arte, no? Questa che viene rievocata in questa cosa. Quindi lo stesso Solone, allora, folle, detta poi la legge, no? Detta legge, indica il buon governo, no? Quindi follia e legge, questa strana, no? Questa strana, in qualche modo, concomitanza. Il poeta detta la legge, ma al contempo deve fingersi folle affinché sia creduto, no? Affinché la sua parola abbia un'efficacia, abbia un effetto, come se soltanto attraverso questa rappresentazione della follia il poeta riesca ad affermare, no, il giusto nella realtà, riesca un po' a imporlo. E del resto, sempre qui seguiamo ancora il nostro amico Giorgio Colli, che ci protegge dall'alto dei suoi studi. Lui, proprio Giorgio Colli, ci ha indicato, no, la follia è la matrice della sapienza. Ecco, quindi, insomma, in qualche modo qui siamo ancora in questo versante ambiguo, e quindi sappiamo, grazie ai suoi studi e non solo i suoi, che in qualche modo Apollo, no, è il dio della giustizia, che indica la corretta, no, indica la massima della legge, ma al contempo lo fa attraverso l'impossessamento maniaco della profetessa, no? Quindi questa ambiguità anche viva nella più antica, no, forma di profezia. Ma sempre Colli, proprio nella nascita della filosofia connette il tema della follia e della sapienza a un brano che a me è parso straordinario, legato anche al mio tema, a un brano del Fedro di Platone, in cui insomma, molti sanno che in questo testo si tesse un elogio, no? della follia, e al contempo quasi in uno strano rapporto con la Repubblica della poesia, no? Sembra quasi smentire un po', ecco, anche se ovviamente il percorso di Platone è molto più complesso e non mi azzardo a entrare in raffinate interpretazioni, non ne ho i mezzi, però la cosa che mi interessa è che Platone fa un discorso. Voi sapete che Fedro racconta di aver assistito a un discorso di Lisia, di averlo trascritto e di esserne ancora preso, no, dalla fascinazione. E con Socrate si fanno una bella passeggiata fuori dalle mura e vanno fuori appunto dalla città, e Socrate si fa ripetere il discorso e poi propone un suo canto, no? un suo discorso in cui riscrive quello di Lisia. Poi insomma la cosa sembra avere termine, ma prima di andarsene Platone è colto dallo scrupolo e dice che forse abbiamo sbagliato qualcosa, forse non possiamo finirla così. Come dice, se una voce mi avesse trattenuto dal continuare, no? Dall'andare via, forse abbiamo sbagliato qualcosa, e parla proprio, si sente di aver sbagliato, di aver peccato contro il mito, sono le parole proprio del Fedro, peccato contro il mito, in quanto nel suo discorso aveva indicato Eros come un dio malvagio, un dio pericoloso, un dio vicino al male, no? Perché appunto prendeva eccessivamente. Allora gli sembra di aver peccato contro il dio amore, no? Allora dice: per chi pecca contro i miti c'è un'antica forma di purificazione, un katharmos archaios, no? E dice che Omero non conobbe, ma Stesicoro sì. Fa una specie di distinzione, no? Di due mondi poetici, no? A un certo punto dice: per chi pecca contro i miti c'è un modo per guarire, per espiare questa colpa, no? Che appare che questo metodo non fu conosciuto da Omero, mentre da Stesicoro sì. Allora, in questa strana divisione fra Omero e Stesicoro è un contemporaneo di Solone, no? Quindi siamo nello stesso tempo, diciamo così, di Solone, sembra quasi che Platone stia facendo riferimento a due enormi, a grandi, no? Due grandi divisioni della vicenda poetica. E che cosa divide Omero da Stesicoro? A che cosa sta facendo il riferimento Socrate di Platone? Sta facendo riferimento al fatto che Stesicoro abbia offeso addirittura Elena, eh? Elena in una sua poesia l'abbia offesa, l'abbia indicata come una donna poco di buono, e quindi i Dioscuri hanno punito questo poeta con la cecità, sapete, no? Uno dei connotati principali, no? del poeta, ma anche del, no? del profeta, no? In qualche modo. Quindi gli abbiano condannato alla cecità, ma Stesicoro, appunto, non come Omero, ha scoperto il modo per espiare questa colpa. E questa espiazione, ciao, questa espiazione era basata sul fatto che lui ricantò, fece un altro canto, riscrisse un altro canto, cioè non si limitò a quello che aveva cantato, ma ricantò la vicenda di Elena, correggendosi. E la leggenda vuole, prego.
Mi devi ripetere perché Omero e Stesicoro mi sono perso. Okay,
va bene. Della porta. Ok, allora Omero e Stesicoro sono rimasto. Rimasta? Ah, sì, Omero e Stesicoro. Sì, appunto, che cos'è? A che leggenda sta facendo riferimento, insomma, il nostro amico Platone? Ecco, sta facendo riferimento a questa leggenda, che appunto si disse che Stesicoro avesse perso la vista poiché aveva detto qualcosa di male contro Elena, Elena. Aveva detto che non era poco di buono, ma diciamo così. Però che cosa accade? Che allora i Dioscuri, arrabbiati con Stesicoro, gli diedero la cecità, lo resero cieco. Ma Stesicoro, al contrario di Omero, conosceva appunto il modo per riottenere la vista, e cioè ripetere il canto, correggere il canto. E si dice che addirittura fece due palinodie, questo assicuro, una per occhio credo, due palinodie, due ricanti, due versioni, ricantò, no, il suo errore, due volte. In una prima Elena si fermava all'Egitto, in una seconda Elena non partì mai proprio, no? E noi abbiamo questo frammento, dice no, questa storia non è vera. Sulle navi dai bei banchi tu non andasti mai e non giungesti alla rocca di Troia. Allora, cosa vuol dire questa cosa, che questo antico, antica forma di purificazione, che è il ricanto, che è il, no, il ricanto, e dice proprio, dopo aver composto per intero la cosiddetta palinodia, subito riacquistò la vista. Vede, sei sicuro vede? Ricantando vede. Chi canta è cieco, no? Chi ricanta vede. Strano, no? E aggiunge riguardo a sé, appunto, adesso lui, e ritorniamo al Fedro, appunto, dice, bene, adesso io come, appunto, io, prima di patire, ecco, leggiamolo, prima di patire per aver calunniato amore, cercherò di offrirgli la mia palinodia, a capo scoperto e non come prima, con il capo coperto per la vergogna, no? Quindi si crea una specie di catena, no? Capo coperto, cecità, canto, ricanto, capo scoperto, vedo, rivedo, vedo. Vedo. E c'è, tra l'altro, scopriamo anche da queste parole che c'è una legge che non si può peccare contro il mito. Cosa vuol dire questa legge, no? Cos'è il peccato contro il mito? Scopriamo che chi perde, appunto, non vede. Chi pecca, perde la vista, non vede, ma chi ripete acquista la vista. Ma in che senso acquista la vista? Vede la vista, cioè vede che sta vedendo, ha in dono la vista, ha la vista, non vede, no? Cioè non solo riceve la vista come dono, quindi come dire, è cosciente della vista. Insomma, Socrate mi sembra in qualche modo descrivere questa situazione, no? Cioè che soltanto chi ricanta, questo è inaspettato, questo trillo,
l'altro, no, io non c'è più niente. Ma sempre gli amici per la tarda,
sappiate, non ci ecco, va bene, ci poi diciamo che sì, dove siamo, ecco, sì, allora, ok, quindi diciamo che chi vede, insomma, come se ci fosse appunto una divisione, no, ampia. Ah, Luca, è un po' tardi, si tocca. Vabbè, allora, c'era appunto un mondo, no? Un mondo, diciamo così, omerico, in cui si cantava e non si vedeva il canto, quindi si cantava ciechi, evidentemente, e invece una epoca, a quanto pare, a cui Stesicoro appartiene, tanto Stesicoro, lo voglio ricordare, è il più omerico dei poeti lirici, cioè è il poeta che più fa uso proprio del materiale omerico, quindi non è un problema delle res, come si dice in latino, delle materie cantate, no? Non è quello, e tra l'altro è un poeta anche da quanto ci è rimasto, un poeta i cui componimenti erano molto lunghi, 1300 versi, quindi insomma era quasi epico, se volete, no? Anche se appunto è da un'altra, già in un'altra storia, evidentemente, no? Perché appunto lui vede la vista, vede il vedere. Allora, vabbè, insomma, saltiamo un po'. Questa cosa che a me ha incuriosito, no? Insomma, c'è quindi Platone sembra aprire una divisione nella storia della letteratura. Ovviamente noi diamo un peso immenso a queste parole, ma insomma ne facciamo l'uso che possiamo e che forse dobbiamo. Apre, no? Apre una via. Da un lato quindi una poesia che ripete inconsapevole, ripete cieca, e dall'altro abbiamo detto una poesia che vede la ripetizione, vede che ripete, sa che ripete, che dice no. No? Che dice no, questa storia non è vera, no, questa storia non è vera, cioè che dice questa storia non è vera e può dunque ricantare, così acquistando, no, il dono della vista. E quindi, insomma, che cosa accade? Che chi vede la ripetizione sa che il proprio dire è anche un fare, abbiamo detto, ecco, fra il dire e il fare, no? Chi vede la propria ripetizione sa che il proprio dire è anche un fare particolare, cioè un ripetere. C'è un ripetere, e non è un caso forse Stesicoro il più omerico, no? Colui che più ripete la materia omerica fra i poeti lirici, no? Non è un innovatore della materia, ma ripetere appunto che cosa vuol dire? Ne abbiamo parlato ampiamente nello scorso crocevia, che forse era sabato, era domenica, non ricordo più, era sabato scorso, no? Il crocevia fra teologia politica e biopolitica e teologia, in cui appunto abbiamo parlato di questa, ambigua circolazione fra ripetizione, dire e ripetere, ma che cosa sa? Che cosa sa chi ripete? E questa è una cosa che mi ha incuriosito. E soprattutto di che cosa è colpevole? Perché il peccare contro il mito ha a che fare con la ripetizione, evidentemente, no? Quale legge trasgredisce chi sa di ripetere? Perché una cosa che non abbiamo detto, ma che va detta, è che Omero non era colpevole. Omero cieco non era colpevole, era innocente. E Stesicoro che sa di aver sbagliato, no? Stesicoro che ripete che sa di aver sbagliato, Stesicoro che è colpevole, per cui no, può riacquistare la vista, può vedere che vede, può sapere che vede. Allora, che cosa sa chi ripete? Io la getto così, butto due pilastri. Chi ripete sa che il fondamento del proprio dire non è nel dire che dice. Chi ripete consapevole sa che quello che sta facendo ha un fondamento non in quello che sta dicendo, ma in qualcosa che sta appunto ripetendo, cioè in un canto precedente, no? Allora, questo fondamento può acquisire molti nomi. Io nel proseguo del nostro cammino, diciamo così, alternerò la parola Dio a questo fondamento oppure la parola grande morto. No, in qualche modo raccogliendo questa parola grande morto dalla tradizione antropologica legata ai canti, ne è un interprete proprio Schneider, Marius Schneider, che parla di questa, no, del Dio come il grande morto che chiede ai viventi di parlare con la morte, cioè morendo, e invece il nemico sarebbe colui che suggerisce, no, il male agli uomini. Cioè, c'è una tradizione antropologica legata ai canti in cui il Dio che parla è il passato, sono i morti, no? Quelli che ci hanno preceduto. E allora questo io lo userò perché mi interessa la questione del canto. Secondo pilastro, quindi il primo pilastro è chi ripete sa che il fondamento del proprio dire non è nel dire che dice, e il secondo, non di meno, chi ripete sa che ogni dire esegue la realtà. Esegue qui, ovvero la produce, io ripetendo faccio qualcosa, produco, metto avanti proprio letteralmente, porto più in là la cosa che sto ripetendo. Oggi, per quanto nel mio piccolo, ho portato più in là una poesia di Solone, no? L'ho prodotta, l'ho rifatta qui, in un modo che assolutamente era imprevedibile per Solone, sicuramente, no? Ma qui io l'ho prodotta. L'ho riprodotta, forse più che prodotta, l'ho riportata qui, e al contempo però producendola io la uccido questa realtà, perché appunto l'ho detta, non c'è più, no? La poesia di Solone che ho detto qualche minuto fa, dov'è? Non c'è più. C'è un testo, ma non è quello che io ho letto. Dov'è quello che ho letto? Come sta? Non lo possiamo avere. Quindi l'ho prodotta, riprodotta e l'ho uccisa. E qui, in questa mia riflessione, risuona una provocazione che fece Florinda all'inizio, proprio all'inizio dell'anno mecritico, come lo amiamo chiamare noi, che era ottobre o settembre, non ricordo più, in cui proprio nei primi appuntamenti del suo seminario delle arti dinamiche, da lei condotto, Florinda Cambria riprese proprio una citazione di Valéry, che io a mio modo l'avevo portato per un altro fiume, che dice, 1937, è l'esecuzione di un poema che è il poema. Ora, questa esecuzione di un poema lo dobbiamo leggere nei due modi, cioè da un lato eseguire un poema è produrlo, no? Dargli vita e corpo, dall'altro però è eseguirlo, e parliamo di esecuzione capitale, parliamo di ghigliottina, cioè producendo noi uccidiamo quel componimento, gli diamo un termine, lo facciamo finire appunto. Dov'è quella poesia di Solone che ho letto poco fa? L'abbiamo terminata, l'abbiamo esaurita, l'abbiamo detta, l'abbiamo uccisa. Allora, in qualche modo, chi ripete, no, sa che il grande morto, o Dio, che canta, il Dio sta cantando in ciò che il poeta sta cantando, cioè sa che ciò che sta cantando non viene da lui, ma viene da qualcosa di prima, no? E qui mi ricordo di Apollo, no? Il Dio che colpisce a distanza, no? In qualche modo, chi sa la ripetizione conosce che viene da una distanza, no? Viene da una lontananza. Eppure, appunto, ogni esecuzione è un riappropriarsi, sacrilego forse, della vita. Nel dire, il dicente si riappropria di questo Dio, lo incarna e al contempo lo esegue, cioè lo termina, cioè lo stermina, lo uccide. E allora, così, mettendo questi pochi, no, questi tasselli, gettandoli così sul tavolo, mi sembra che poesia, attenzione, legata alla legge, legata alla follia, legata alla sapienza, sono tutte legate, no, da una pratica consapevole dell'eterotopia. Io non so se è un termine che funziona, me la sono vista così oggi, eh? Eterotopia, cioè di una pratica del mettere, dare un luogo, essere poi un luogo per un fondamento che sta prima, no? Sta prima, sta altrove. Quindi il poeta forse è colui che vede questa ripetizione, no? Vede questa ambiguità in cui appunto vede il lato produttivo, vitale dell'eterotopia, che il dire la poesia è produrla, dargli corpo, dargli vita, ma al contempo vede il lato oscuro, cioè che questo uccide un Dio, uccide quel fondamento che è stato evocato, gli dà un termine, lo fa finire, no? Lo fa finire. E quindi, in qualche modo, ecco perché Stesicoro diventa cieco ed è colpevole. Perché sa questo, sa che lui ha ucciso il suo fondamento, no? Ha ucciso il suo Dio. Mentendo, no? Dicendo qualcosa che vedeva. E ora, questo percorso ci porterebbe un attimo a dare un occhio, ma qui non lo approfondiamo, al luogo dove questa violenza eterotopica accade, e che è, come dire, il luogo eminente dove questo accade è il corpo del dicente, no? Il corpo del poeta. La scena, insomma, è il corpo di chi dice. La scena in cui appunto si offre il mondo e lo si mette a morte. E quindi, in qualche modo, il vero culmine, no? Dell'atto poetico è il sacrificio, come dire, del corpo dicente, no? E questo in qualche modo richiama a, questa è una parentesi che non vorrei prendere oggi, insomma, richiama il tema della preparazione all'atto poetico, no? Uno studioso dei Veda, in qualche modo, si chiama Charles Malamù, che mi ha molto accompagnato in questi mesi, in queste riflessioni, dice una cosa molto bella, dice che nella tradizione vedica la preparazione al sacrificio è il sacrificio. Cioè la preparazione del corpo, come dire, che dice la poesia, dice il canto, no? Che si forma nel tempo e si concentra affinché si possa alzare qui e produrre, uccidere Solone per l'ennesima volta, e questo è ciò che si veramente, in questa preparazione si compie il sacrificio. Si chiama Dixa questa cosa. E dice proprio così: assoggettandosi alle osservanze ascetiche a lui prescritte, l'uomo che si mette progressivamente in condizione di sacrificare offre in oblazione la propria persona, ed è questo di fatto il vero sacrificio, no? Quindi la prima sostanza offerta è proprio, no, la continua tensione verso questa preparazione, verso oggi potremmo dire, no? Verso questo evento che stiamo vivendo adesso, questo momento che stiamo vivendo ora. Va bene, però la poesia non si fa da soli. Abbiamo visto, no? Solone non parlava da solo, è salito nell'agorà, nella piazza, si è seduto sulla pietra dell'Araldo e ha recitato, ha convinto alcuni uomini di Atene a trasformare la legge, a fare legge, a cambiare legge. Allora, in qualche modo la poesia, questa violenza eterotopica, questo luogo dello sradicamento che conosce, riconosce che il proprio fondamento è altrove, in qualche modo si esprime in due modi. Io ho chiamato anche qui due immagini, sempre traendo ispirazione dai scritti di Colli, che mi sembrano molto efficaci anche per sondare questa soglia, ed è da un lato l'oscurità, l'eccesso di oscurità che è la parola poetica si comunica anche attraverso questa violenza oscura, cioè adesso vedremo bene, che lo riallaccia al tema dell'enigma. E questo è comune, no? Anche alla legge, per esempio, no? Che è un linguaggio che non è fruibile, no? Da tutti, no? Prevede un'iniziazione, prevede perché è una parola che si manifesta oscura, no? al comune, no? E dall'altro oppure per eccesso di chiarezza, cioè per lampante evidenza. E allora questa oscurità, della, come dire, il lato oscuro della parola poetica è quella cosa che mette in scena, mette in mostra il fatto che la parola poetica non è immediatamente transitabile, no? Non è un detto che appunto subito transita nella sua azione, ma oppone una resistenza, si fa appunto oscura, emerge come ostacolo, no? Come qualcosa che si frappone. No, la parola poetica non è quella parola che immediatamente viene risolta e scompare nel suo uso, no? Ma emerge appunto come differenza, come qualcosa che non è come è stata detta, appunto, no? È stata detta, non è, ha fatto differenza rispetto al non dirla. Quindi emerge come in qualche modo supporto opaco, visibile, medio, no? È qualcosa che sta in mezzo, che si frappone. E in qualche modo appunto fa stacco, fa differenza, dice hai sentito? C'è qualcuno che l'ha detto, no? Possiamo appellare a questa differenza, no? Si fa sentire. E la poesia appunto in questo fare differenza in qualche modo è anche ricordo di un'azione precedente, abbiamo detto, e promessa di un'azione futura. In questo senso adesso vediamo perché il poeta Solone è andato nell'Agorà e ha convinto i cittadini di Atene. Che cosa nella poesia, no? Ha fatto sì che si spargesse, no? E i partecipanti decidessero di rifare la legge, di cambiare la legge, no? Perché in qualche modo è un ricordo di un'azione precedente, ma come dicevo prima, promessa di un'azione futura. E in questa duplicità di passato e futuro sta il suo legame con tutta la tradizione, no? Appunto profetica. Già Esiodo dice nella Teogonia, proprio all'inizio, siamo al 31-32 verso: mi ispirarono il canto divino perché cantassi ciò che sarà e ciò che è stato. Quindi già proprio fin dall'inizio il poeta emerge come colui che canta ciò che sarà e ciò che è stato, quindi promessa di un'azione futura e ricordo di un'azione passata. Ma qui appunto Esiodo sta citando l'Iliade, no? Nella figura di Calcante, anche qui all'inizio, primo libro, verso 70, dice proprio così: Calcante che conosceva vicende presenti e future e passate, no? Poeta colui che sa appunto il passato, il futuro, addirittura conosce il presente, no? Quindi in ciò la parola poetica è vicina in qualche modo all'enigma di Calcante, no? Perché mette, grazie anche all'oscurità con cui si frappone all'usabilità, alla sua consumabilità immediata, mette in mostra quella che appunto Qualli chiamava la frattura metafisica, no? Cioè quella manifesta, e leggo e cito da lui, manifesta eterogeneità tra la sapienza divina, cioè del fondamento da cui proviene, e la sua espressione in parole. Quindi la parola poetica si propone, in quanto anche parola oscura, poesia, parola che non è immediatamente trasparente, no? Che non scompare in una trasparenza, ma fa resistenza, come un qualcosa che va risolto, va affrontato, va visto, va in qualche modo impone un'azione, come un masso di fronte al percorso impone un salto, no? Non puoi andargli contro, impone un qualcosa che è interrotto, no? La poesia interrompe il discorso, no? lo spezza. La poesia, dicevamo, è anche questa frattura, questa interruzione del discorso quotidiano, no? È qualcosa che fratturando il discorso quotidiano impone che ci sia una risposta, bisogna fare qualcosa di questa frattura. E in questo senso la poesia impone e obbliga colui che l'ascolta a una risposta che spesso è un ripetere, un'altra volta, un ripetere la stessa interruzione. Cioè un'interruzione che impone di rifare un'interruzione che chiede che si interrompa nuovamente il discorso. È un'interruzione che dice sì, la prossima interruzione, fai la tua interruzione, costruisci la tua interruzione, ripeti l'interruzione. E in questo interrompere, in qualche modo, e rompere, interrompere e rompere, mi sembra che si avvicini, no, a quanto si è detto in queste stanze riguardo all'arte dinamica, ecco, quello quello che è stato detto in queste stanze nel seminario di arti dinamiche condotto appunto ancora da Florinda Cambria, che appunto dice arte, no, della commessura, quindi arte della arte già in sé vuol dire, no, in qualche modo movimento, ma l'aggettivo dinamiche, dinamico, si intende appunto efficace, efficace a cosa? Efficace a provocare un'altra interruzione, dico io, a che si ripeta un'interruzione, un discorso che è interrotto, che interrompe, che conosce appunto il proprio peccato, quindi interrompe la trafila cieca di ripetizioni, sa che ripete e chiede di interrompere nuovamente. Ecco perché la parola poetica, questo è uno dei grandi misteri e temi più belli della, per chi ama la poesia, insomma questo è un tema affascinantissimo, ecco perché la poesia è in qualche modo innegabilmente legata al tema del silenzio. E già Solone, poeta e legislatore, no, si è tramandato che una delle sue massime, appunto, vi dicevo, Solone era anche fra i sette sapienti, una delle sue massime fosse proprio questa: sigilla le tue parole con il silenzio e il tuo silenzio con il momento opportuno. Solone, grande maestro di sapienza, nonché poeta, già dice in qualche modo il silenzio entra nelle sue massime come un protagonista, dice chiudi, no, sigilla, proprio nel senso di, sia nel senso di termina, ma sia di ascolta questo termine, cioè la poesia non è la prosa, non è un discorso potenzialmente infinito, no, che va avanti, 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 è un discorso che interrompe, che è chiuso, che ha il silenzio come necessario contorno, no? Come necessaria frapposizione, è un discorso che interrompe, che va a capo, banalmente, no? nel nostro modo di vedere la poesia, no? Che va a capo, che sigilla il silenzio con il momento opportuno, il momento della parola, è un momento in cui il silenzio precede il dire, no? E proprio poi si chiude e va ascoltato questo chiudere della poesia, va ascoltato il silenzio oltre il dire, no? Come parte, no, di questo limite, questa interruzione che deve costruirsi, no? Il dicente deve costruire questa interruzione, deve ostacolare la illusoria, no? Continuità della prosa. Questo lo dicevamo già l'anno scorso, negli appuntamenti che abbiamo fatto sempre qui sulla poesia di Mario Benedetti, no? Questo grande poeta contemporaneo che proprio aveva questa continua necessità di interrompere il discorso, di ostacolare la fluidità, no, dell'illusoria fluidità del discorso. Ecco dunque perché, a mio parere, questa poesia che conosce l'interruzione, che ha avuto in dono la vista, vede la ripetizione, sa che ripete, quindi sa che è colpevole di uccidere il suo Dio, il suo grande morto alle spalle, ecco perché conosce la storia. Cioè la nostra letteratura è anche una storia della letteratura, no? Cioè è una storia di testi, non di ripetizione degli identici in buona sostanza, no? Pensate alla differenza con i testi sacri o con i testi, per esempio, della Shruti, così si chiama, no? La tradizione vedica dell'ascolto, no? Shruti è il modo in cui, no, si rivolge al corpus, no? Integrale della sapienza vedica, che vuol dire appunto ascolto, perché si ripete identico, no? Per cui non conosce una storia di fatto, no? Ma è sempre il medesimo che accade. Poi è come se Omero, no? È ancora cieco, non vede la ripetizione, mentre invece la nostra tradizione, che inizia a formarsi in queste soglie, no? Esiodee, soloniane, e poi ovviamente procede, è una tradizione che procede per interruzione, che quindi conosce l'interruzione e prevede che colui che ascolta il testo poetico risponda con un altro testo poetico, che faccia altrettanto interruzione e differenza. Quindi abbiamo autori, abbiamo tanti autori, no? Abbiamo una lunga storia di interruzioni, e ognuna di esse ha interrotto il discorso che precedeva e ha chiesto al successivo di interrompere, no? C'è una poesia bellissima di Baudelaire, che mi è molto cara, la cito spessissimo, a me la cito anche dentro spessissimo, si chiama Le Far, no? I fari, e parla proprio di questo, parla di questa catena di fari, ognuno che dà luce al successivo, e il poeta non è altro che accendi il tuo faro, no? Continua questa segnalazione di fuochi, no? Sii fuoco anche tu, accendi il tuo prossimo faro. E questa è una visione, mi sembra, profonda della nostra tradizione poetica letteraria, no? Ripeti, quindi una legge, insomma, la parola poetica istituisce una legge che non è un contenuto, ma è una, chiede che tu ripeta, che tu ti faccia autore di un'altra poesia, tu ti faccia poeta, no? Il poeta chiede, cambiamo la legge, sii tu la prossima, fai tu la prossima, fai tu la legge, rifalla. Pound diceva make it new, è molto famoso, noi facciamo i salti ovviamente lontanissimi, ma Pound con il greco ha a che fare, no? Make it new, no? Rifallo nuovo. Cioè c'è l'it, che è la tradizione, è Dio, è grande morto, l'astratto per eccellenza, il neutro per eccellenza, no? Rifallo nuovo, da capo. Sì, tu quella legge.
Giusto? Chi?
Chi?
Anche qui quando dice aggiungi il tuo verso.
Aggiungi il tuo verso, sì. Lo spettacolo deve andare avanti, no? Dice lui. Deve andare avanti. Quindi c'è questa legge, per rifarmi alle discussioni che qui sono avvenute, bellissime, intorno alla parola anche sacra, della Bibbia, no? Si è discusso su quale sia questo. È come se la poesia chiedesse chiaramente sì un altro Cristo, no? Sì Cristo. Nessun poeta ha ripetuto il poeta precedente, no? Non abbiamo ripetuto Omero, abbiamo tradito il mito, no? Il poeta tradisce il mito e rifà un altro mito, diventa un nuovo poeta, diventa autore di un nuovo mito che pecca e via dicendo, e chiede di peccare al successivo, no? La poesia è il male, lo sapete, è un grande tema, no? L'arte è il male, è un grandissimo tema, e forse qui trova la sua radice arcaica, no? Questa consapevolezza di aver ucciso il Dio. Quindi ognuno sia il canto che canti, in buona sostanza. Ora, la volta prossima ci riferiremo inizieremo proprio a partire da una parte di un rito molto grande, un rito molto lungo, scusatemi, sempre vedico, che mi sembra molto adatto al nostro lavoro, ma qui lo voglio solo ricordare perché c'entra moltissimo questo nostro discorso che stiamo facendo, e poi la volta prossima lo approfondiamo meglio, ed è appunto la danza delle pietre, il famoso rito, una parte del rito relativo al soma vedico, questa sostanza che appunto genera l'ebbrezza, che è poi grande, che è anche un dio però, attenzione, quindi è una sostanza, è un liquido, ma è anche proprio un'entità divina in qualche modo. Ecco, uno di questi riti, all'interno di questo grande rito che dura moltissimo tempo e che è molto complesso, vi è una sezione che si chiama Gravashtut, che prevede proprio questa situazione, in cui a un certo punto degli operatori rituali portino questa erba, insomma è un vegetale da cui si spreme un liquido che dà appunto l'ebbrezza, e questa erba va battuta con delle pietre, va schiacciata, e poi appunto si raccoglie il liquido che ne è uscito fuori. Ma mentre questa azione accade, cioè mentre gli operatori colpiscono con le pietre questa sostanza vegetale, un cantante, appunto, un poeta che canta un inno, deve avanzare nella scena, bendato, e deve cantare e chiedere e dire alle pietre di battere la sostanza vegetale. Qui si ha contemporaneamente, no, l'uccisione di un dio, che è questo dio Soma, è il canto che chiede che questo dio sia ucciso, il cantante che è bendato, che è cieco, che non vede eppure chiede che sia ucciso il dio. No? Questo doppio gioco di cecità è imperativo, sull'imperativo lavoreremo la prossima volta, proprio sulla funzione enunciatrice dell'imperativo e della poesia. Quindi siamo in questo regime, no? In cui la poesia chiede di cantare, cioè chiede che il Dio sia di essere, no? Quel Dio che viene ucciso, di rifare il morto, diciamo così, no? Di ripetere il silenzio. Canta, sì, canta perché poi deve finire il tuo canto, cioè guarda fino alla fine il tuo canto, arriva fino alla fine del tuo canto, no? Ripeti fino alla fine. E soltanto così, in qualche modo, la poesia quasi sembra evocare una sua legge, no? In questa ripresa continua di canto e di silenzio, canto e silenzio, di dire e di veder morire ciò che si è detto, no? E in questo senso mi sembra che ci sia una vicinanza con anche la parola, ecco, diciamo così, in questo senso una vicinanza con la parola della mistica, ecco, che in qualche modo è anche una parola legata alla poesia. E c'è un Eckhart, Meister Eckhart, un famoso, lo sapete, mistico teologo medievale, che nel 1300 dice proprio a proposito di Dio, dice questa cosa, che mi è parsa molto vicina all'esperienza di colui che coscientemente vede la ripetizione, vede lo spossessamento, no? E dice, questo vi è nell'anima qualcosa in cui Dio è nella sua nudità. Ed i maestri dicono che è senza nome alcuno. Questo qualcosa è, tuttavia, questo qualcosa è e tuttavia non ha un essere proprio, perché non è né questo né quello, né qui né là, perché è ciò che è in altro e quello in questo. Infatti ciò che è lo è in quello e quello in questo, già che quello fluisce in questo e questo in quello. Abbandonatevi là. In Dio, dice San Paolo, nella beatitudine. E poi in un altro bellissimo sermone tedesco, cioè Just Vivent in Eternum, dice: è questa una sola vita, un solo essere, una sola operazione. No? Dio ed io siamo uno in questa operazione. E io opera e io divengo. Quindi c'è questa duplicità che va tenuta presente. Nel dire, in qualche modo, si è questa operazione, no? Di spossessamento eterotopico, abbiamo detto, no? Cioè di farsi vuoto e di accogliere la parola del morto, del grande morto, del fondamento che viene d'altrove, ricantare il canto. Dall'altro però il poeta, che non è cieco, non è più cieco, almeno da Stesicoro in poi, no? Conosce, almeno dovrebbe, Platone si auspica che conosca il suo fare, conosca il suo peccato, conosca che ripete, vede che ripete. Il poeta che vede che ripete, insomma, vede che al contempo lui, come dire, sta ripetendo, sta ricantando, sta uccidendo quel Dio che sta evocando. E allora, e questa evocavo io forse la metrica della poesia, cioè il suo ritmo di pienezza e di silenzio in qualche modo. Fra i tanti saggi in qualche modo di metrica che ho letto, quasi nessuno mi ha veramente soddisfatto. Quasi nessuno parla veramente della metrica. Forse una delle intuizioni che devo anche questo al professor Simi è un appunto di un suo scritto in cui parla della pienezza, cioè parla del metron richiamando all'etimologia, no? Della parola metron, cioè pienezza, che poi ha dato origine a modus e al moggio di grano, no? A cui faceva anche riferimento giustamente e in maniera stupenda Francesco Emmolo nel suo scorso in una delle prospettive passate, quando parlava del testare la capienza dell'otre, no? Del metron, la pienezza dell'otre divino. E in qualche modo, come dire, la parola poetica non dice diversamente, no? Dice sì pienezza, in qualche modo riempiti di questa operazione, ma al contempo falla finire, vedi che si interrompe, vedi che finisce, vedi dove trabocca, e chiede soprattutto di ripetere questa pienezza, questa scaturigine, no? Si scaturigine per vederla morire, però, non per crederla eterna. E quindi tu devi riprenderla, devi rifarla. Allora, questa dinamica di colpa, avete visto, coscienza della propria colpa, del peccare contro il mito, quindi di ripetere, eccetera, eccetera, che ho richiamato, e con questo chiudo le mie parole, poi lascio alla discussione, se volete, le chiacchiere insieme, in qualche modo, le parole, le domande, evocarle, mi è sembrato particolarmente calzante leggerla in una poesia di un'autrice contemporanea, un'autrice morta non troppi anni fa, negli anni 90 del Novecento. E non la ho pensato, che faccio, la leggo, la commento, ne parlo, ho preferito di no, come dire, offrire un'esperienza di lettura che forse alla luce di quanto ho detto risuona, no? di tante cose. Di tante più cose, no? Di quante ne avesse prima, perché ho deciso che la prossima volta ci concentreremo su un'opera, come vi dicevo, quindi lavoreremo di più su un libro di poesia e leggeremo anche di più, mentre questa ho dovuto parlare più io, come avete sentito. La poesia è di una poetessa che leggo da tantissimi anni e che, di cui però non mi sono mai occupato nel senso tecnico, cioè non è un'autrice che ho studiato, anche se ho letto molto intorno a lei, ho letto le sue interviste, ho letto i suoi saggi, ma non sono mai occupato, non faccio fatica anche a occuparmene criticamente. Questa poetessa si chiama Amelia Rosselli. Amelia già nel nome, insomma, mancante di canto, no, poverina, e infatti ha una metrica piuttosto, appunto, un modo di essere piena della parola, ecco, così dovremmo dire adesso, molto diverso dagli altri poeti del Novecento, e in qualche modo infatti spicca, è una di quelle autrici che si è fatta canto, si è fatta scaturigine, no? Ancora oggi appunto non si consuma il suo dire, no? Siamo qua a ripeterlo, e in un'occasione evidentemente solenne e celebrativa, non so se abbiamo capito, vabbè. E Amelia Rosselli, beh, tutti sanno che insomma è particolarmente legata la sua vita alla follia, morì suicida, e a lungo la critica ha vanamente discusso sulle sue presunte malattie mentali. Lei stessa sosteneva di non essere schizofrenica, ma gli volevano attribuire una schizofrenia che non aveva, ma rilasciava interviste, dovute negli ultimi anni, piene di, vuol dire, evidenti in qualche modo, tendente schizoide, come quella di essere perseguitata dalla KGB o dalla CIA, non mi ricordo più, era convinta che fosse, no, osservata costantemente dai servizi segreti stranieri, e forse, non so, quindi questa poetessa ha a che fare un po', no, in qualche modo nel rovescio della medaglia con la follia evocata da Solmi, cioè ha forse rappresentato per noi la follia, ha fatto la folle per noi, no? Ma di sicuro conosceva bene la sua follia, no? Conosceva la sua ripetizione, e ha scritto un bellissimo saggio sulla sua metrica, appunto basato su questa idea della ripetizione. Ma la leggiamo adesso, e spero che risuoni in questa poesia tutto quello che abbiamo detto prima, e così poi mi taccio e ne parliamo insieme. Perché mi interessava questa poesia? Perché chiede qualcosa questa poesia, evidentemente chiede qualcosa, e si rivolge a qualcuno che io non so dire se siete voi, sono i poeti che sono qui e che saranno qui, non so, i poeti che sono imboccati da questa poesia, oppure sono gli dèi, non lo so. A volte sembra che parli dei grandi morti, molte sembra che parli dei grandi viventi, non so come dire, che verranno. E dice: perdonatemi, vi amo, ho per voi l'amore più sorpreso che si possa immaginare. Vi amo, vi venero e vi riverisco, vi ricerco in tutte le pinete, vi ritrovo in ogni cantuccio. Ed è vostra la vita che ho perso. Perdendola, vi ho compreso, perdendola, vi ho sorpresi, perdendola, vi ritrovo. L'altro lato della pineta era così buio, solitario, rovinoso. Essere come voi non è così facile. Sembra, ma non lo è, sembra. Cosa tanto facile essere con voi, ma cosa tanto facile non è. Vi amo, vi amo, vi amo. Sono caduta nella rete del male, ho le mani sporcate d'inchiostro per amarvi nel male. Cristo non ebbe così facile disegno nella mente tesa al disinganno. Cristo ebbe con sé la spada e la guaina, io non ebbi alcuna sorpresa. Candore non v'è nei vostri occhi, benevolenza era tanto rara, scambiando pugni col mio maestro, ma v'avrei trovati. Vi amo? Vi amerei? Tante cose nel cielo e nel prato ricordano amore che fugge, che scappa dietro le case, dietro ogni facciata a vedere quel che mai avrei voluto sapere, dietro ogni facciata a vedere quel che oggi non v'è. Grazie. Avete sentito, no? Quanti richiami alla cecità, al vedere, non amore, Dio e tante cose. Vabbè, basta. Io quello che ho detto oggi ho detto, si è detto, ho fatto prima del previsto, no? Ho fatto prima del previsto, sono le 6:20, no? Mi hai visto male? Ok, mi è sembrato che il tempo avesse una contrazione, mi è sembrato che fosse le 5:30, invece no. Quindi sono stato nei tempi, possiamo fare una pausa allora?
Ma possiamo,
possiamo fare una pausa.
Certo.
Bene, siamo una pausa. Pausa a tutti. Ecco, qui cosa metto? Pausa.